Buon pomeriggio, sono le ore 16:30, è giovedì 5 di dicembre. Ben ritrovati, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, che te l'ascolto come al solito di Vieni con me. Io sono Giulia Stripoli a farvi compagnia fino alle ore 17:30. Con la trasmissione che, lo sapete ormai, si compone anche delle vostre segnalazioni, della vostra voce e delle vostre telefonate in onda. Allo 02 33 001 001, o anche sms o email al 331 6214 013, e diretta a @popolarenetwork.it. Per fare cosa? Per dire cosa? Per raccontare che? Ma come al solito, no? Per dirci quali sono le iniziative sul territorio, quelle alle quali prendete parte, quelle che magari organizzate, quelle che favorite a crescere. E poi anche per i vostri scambi, per gli annunci, per il Passatel 3.0 ribattezzato Vieni con me. Sapete, avere anche un luogo digitale, il gruppo Facebook Passatel_Radio Popolare. Lì è dove accadono gli scambi. Iniziative, eventi, puntelli, organizzazioni varie, appuntamenti, invece dove? Ma sul gruppo Facebook di Vieni con me, no? Anche lì bisogna iscriversi. Modalità sempre la stessa, rispondete tipo alle domande: qual è la vostra trasmissione preferita? Mi sembra qui la risposta sia abbastanza semplice, no? Ma vieni con me, ovvio! Partiamo però con questa puntata, intanto do il benvenuto alla mia compagna di oggi. Ciao Francesca, ben arrivata.
Ciao Giulia, buonasera a tutti e buonasera anche a te.
Grazie. Ben ritrovata, ben rivista. Oggi giovedì, giornata di piante. Tra pochissimo ci raggiunge Paolo Astruà, anche meglio detto, conosciuto in rete come il filosofo vegetale. Poi invece vi raccontiamo un po' quelli che sono i programmi di Emergency per questo Natale. Insomma, come sempre, tanti argomenti, tante cose. Non potevamo ovviamente abbandonare le nostre piante, le nostre adoratissime piante, poi questo è periodo di Natale. Io ve l'avevo preannunciato che volevo fare il Passatel degli alberi usati e possibilmente sintetici. Dai, facciamo la scelta giusta e sostenibile. Basta con questi alberi veri, estirpati, che poi non si possono nemmeno tanto ripiantare. Se invece chi ci fosse, se qualora ci fosse all'ascolto, insomma, adesso, un giardiniere, una giardiniera, qualcuno che magari avesse delle piante invernali, ecco, è il benvenuto, la benvenuta a segnalarcela, a chiamare, a regalarle, perché proprio di questo tra poco parliamo con il nostro filosofo vegetale. Nel frattempo, come al solito, si parte con la musica.
Sogno un mondo senza numeri, di ubriachi senza alcolici, di avvocati più romantici, di influencer senza pollici. Vomito frasi perché non ci stanno, nella mia mente una tempesta. Trovo riparo dentro al rumore, ma cerco il silenzio quando c'è festa. E maledirò ancora il sonno, aspetterò arrivi un nuovo giorno mentre dormi. Dentro la mia testa ancora stormi, inchiostro sulla carta come sogni nascosti sulla pelle per non farli andare. per non farli andare via. Frasi senza lettere, dipingo quadri senza tempere, come vivere senza vendere, difficile da comprendere, ma me la tengo stretta, questa tempesta che non fa dormire, questo tormento che non dà pace, nell'indifferenza potrei impazzire, maledirò ancora il sonno, aspetterò, arrivi un nuovo giorno mentre dormi, dentro la mia testa ancora stormi. Inchiostro sulla carta come sogni nascosti sulla pelle per non farli andare, per non farli andare via.
In via di gioia ad aprire la puntata di quest'oggi di giovedì 5 di dicembre alle ore 16:38 ci ha anche raggiunte, perché non sono sola, quest'oggi c'è qui con me Francesca Pinelli, la mia collega, compagna di avventura, nonché nuova stagista di Radio Popolare, e diamo quindi il benvenuto insieme a Paolo Astruà, anche meglio conosciuto sulle varie piattaforme digitali come filosofo vegetale. Ciao Paolo, ben arrivato, benvenuto.
Ciao Giulia, grazie, buongiorno a tutte e tutti.
Come stai? Come va?
Dai, bene, benissimo.
Stai tra le tue piante nel torinese?
Esatto, sono sommerso di piante.
Io ti vedo, ti seguo sui social e quindi spinta dalla curiosità di capire un po' che cosa fosse un filosofo vegetale, ma soprattutto che cosa facesse, di che si campa quando si fa filosofia vegetale. No, perché già prima un vivere de inde filosofare, cioè prima bisogna vivere e poi possiamo passare del tempo a fare i filosofi, quindi non lo so, addirittura tu invece hai aperto proprio un nuovo orizzonte. Che cos'è la filosofia vegetale?
Beh, allora dai, lo spiego, in realtà è una cosa molto pratica.
Sì.
Io intanto mi occupo principalmente di progettazione e realizzazione di giardini e terrazzi e poi faccio consulenze e workshop per avvicinare le persone alla relazione con le piante. E quindi il mio, diciamo, focus è un focus ambientalista al 1000%, per cui la filosofia in realtà sta in quella parte di lavoro lì, cioè cercare di utilizzare la pianta giusta per il posto giusto, cercare le piante autoctone per esempio da inserire all'interno dei giardini, utilizzare un modo di curare, seguire le piante che sia naturale, per cui dare vita a giardini e terrazzi naturali. Se poi volete vi spiego anche cosa significa un po' meglio, però insomma questo è quello che faccio. E il motivo
spiegacelo pure, perché qua mi sa che siamo tutti un po' ignorantelli.
Vabbè, intanto vi dico come mai mi chiamo filosofo vegetale, perché in realtà è nato da appunto uno sfottò di mia moglie, lo devo ammettere, nel senso che appunto io filosofeggiavo dicendo appunto quali potevano essere le soluzioni più sostenibili, quelle più ecologiche, quelle più naturali, e mia moglie diceva: ma tu sei un filosofo, perché mia moglie è napoletana, quindi mi ha
preso. Sì, un filosofo.
tu filosofo, vabbè, allora dobbiamo chiamarci filosofo vegetale, però ecco, non è tanto un'idea appunto filosofica, anche se c'è un aspetto che è quello della relazione con le piante che nutre l'animo, ok? Quindi c'è un aspetto filosofico, però non è quello il focus è proprio quello di cercare di trasmettere una relazione rispettosa con l'elemento pianta, ecco, chiamiamolo così. I giardini naturali e i terrazzi, quindi anche naturali, si possono realizzare i terrazzi anche naturali, sono pensati per essere sostanzialmente molto autonomi, scegliendo per esempio le piante che vanno molto bene per quel posto, esattamente quella posizione, quell'esposizione, e quindi per quel substrato che si inserisce in quel punto del giardino, del terrazzo o che è già presente in giardino, e che accolgono per esempio una vasta biodiversità, per cui giardini non sono giardini di morte, ma sono giardini di vita, per cui accogliamo anche gli insetti, anche se ci spaventano moltissimo perché pensiamo che siano tutti pericolosi per la salute delle nostre piante. In realtà moltissimi insetti sono utilissimi, certo, proprio per la salute.
Ma quindi, allora, aspetta Paolo, facciamo un attimo un passaggino. Tu mi stai facendo della fitosociologia per caso?
Abbiamo dalla filosofia, tirarcela, diciamo così.
Questa è praticamente una lezione altro che filosofia.
Stiamo spaziando dalla filosofia alla sociologia.
Sì, è un simposio proprio qua. In realtà noi adesso siamo sulle proprio triclinati così a bere dell'ambrosia, a filosofeggiare tra piante.
Ah, buona l'ambrosia.
Sì, magari ad averne. Senti, ma perché ecco, immagino che il terrazzo naturale, per, come dicevi tu, crescere secondo tutte quelle quei criteri che dicevi, tu poni delle piante in relazione l'una all'altra a seconda di come convivono meglio, giusto?
Certo.
E questo è il principio, diciamo, anche, no? Uno dei principi.
Sì, si possono consociare le piante. Per esempio, se abbiamo disponibilità di grandi vasi, e io lo faccio da sempre questo, perché io prima di tutto ho avuto un terrazzo, poi da lì personalmente ho sperimentato proprio, e quindi per arrivare poi a proporre anche ai clienti delle soluzioni molto naturali come aspetto, quindi di convivenza di più piante all'interno di un unico grande vaso, che danno davvero una sensazione di naturalezza, perché poi tra l'altro essendo in consociazione, studiando le piante che vanno bene insieme, che non siano troppo vigorose, che non si sostituiscono, certo, quindi le altre piante, insomma, trovano un modo per stare bene insieme, sono contente di stare insieme.
Per fidanzarsi, sì, come gli esseri umani, a un certo punto, una volta che capisci.
Parlo delle famigliole.
Infatti. Senti Paolo, ci ascoltiamo un brano. Io nel frattempo chiedo ad ascoltatori e ad ascoltatrici che qualora ci fossero delle domande da rivolgerti, questo è il momento giusto per filosofeggiare, per chiederti se l'eucalipto si fidanza bene, che ne so, con l'erica, e via discorrendo. Allo 02 33 001 001. Stai lì,
Sì.
Vai. 02 33 001 001. Questioni di fitosociologia, di filosofia vegetale. Insomma, su Radio Popolare rispondiamo alle vostre domande con Paolo Ostra.
Ogni notte cambi faccia, cambi stile, cambi parole. Latin lover, Latin lover. Sigarette fumate di fretta, gli occhi frugano nei decolte. Vedi Ornella muta, muta, che si cuce la bocca per te. Mentre tu stai cambiando macchina, cambiando motore. Latin lover, Latin lover, Latin lover, Latin lover.
Stai con i tuoi trucchi, stai, parlo della nostra. Stai, fai i tuoi disegni, negligé. Ogni volta cambi stile, cambi dieta, cambi emozione. Latin lover, hey! Latin lover. Gianni fuori di testa stasera, non capisce perché sei così. Beve birra, non parla di guerra, vuole feeling subito. Mentre tu non hai voglia, non hai voglia, non hai voglia più di questa canzone. Latin lover, Latin lover, Latin lover.
Allora, si sposano bene i ciclamini con le ortensie, Paolo?
Più o meno, sai Giulia?
Boh, no, non lo so.
Non benissimo, non benissimo, no.
Non vanno. No. Non si fidanzano.
Dipende.
Ma nemmeno Friends with Benefits, nemmeno una storiella.
Solo Friends.
Mannaggia. Niente,
without Benefits.
Solo amici. Senti, ci sono diverse domande, te ne registriamo una prima. Franci, lo vuoi?
Andre qua ci scrive che vorrebbe avere qualche informazione in merito alle proprietà fitoregolatrici dello sfagno e sapere quali differenze ci sono con i muschi.
Hai capito?
Ok, ammazza, niente di meno.
ma noi abbiamo un popolo all'ascolto che ne sa, cioè,
molto sul pezzo, caspita.
Esigente.
Veramente. Beh, allora, diciamo che, dunque, io non sono proprio molto specializzato sullo sfagno e su queste, diciamo, caratteristiche dei pianti, di substrati di tipo vegetale, ecco, perché mi occupo principalmente di piante da esterno, quindi normalmente lo sfagno si utilizza molto per le piante da interno.
Sì.
Però, ad esempio, io so che è ottimo, esattamente come lo sono, per esempio, i muschi, per il contenimento, per trattenere l'umidità e quindi per rilasciarla lentamente. Infatti viene utilizzato per i kokedama e per la realizzazione di queste opere, diciamo, che sono autonome, no? Quindi in qualche maniera per regolare, sì, giustamente come chiedeva Andre, come dire, il microsistema interno vaso o il microsistema interno kokedama o, come dire, piccolo mondo autonomo, ecco.
Allora, kokedama, per chi abbiamo sempre la speranza di avere orecchie vergini, no, all'ascolto di Radio Popolare, o magari orecchie che sorprendiamo, no, con nuove competenze, nuove conoscenze, kokedama è quella pallottola, la palla, quella, giusto?
Esatto, è quella palla dove all'interno si può posizionare o una talea o una piccola pianta che radica e, come dire, è autonoma perché gestisce autonomamente l'umidità all'interno della, come dire, della sfera, per cui all'interno sono posti sicuramente sfagno, altri elementi drenanti o soprattutto che trattengono l'umidità, ed esternamente normalmente è posizionata il muschio, ecco, per creare uno strato esterno. Come dire, che faccia da regolatore interno-esterno di questo piccolo mondo autonomo, diciamo.
Ma quindi anche il kokedama è una piccola realtà fitosociologica in sé, cioè una
esatto,
comunità,
diciamo,
autonoma, praticamente, una cittadina del regno naturale, in fondo.
Esatto, anche è un po' come un piccolo come possiamo chiamarlo, un piccolo mondo a sé stante, ecco.
Un regno vegetale. Senti, invece invece c'è Maurizio che ci chiede: ci sono delle piante che aiutano a superare i traumi? Questa è una domanda da $1,000.
Ma qua, ragazzi, stiamo facendo domande che riguardano altri canali. Dio, stiamo andando nella
Scusami, allora, Paolo, però tu adesso non mi puoi distruggere ciò che io cerco da fare da tempo. Ovvero, amiamo le piante perché ci aiutano a vivere meglio, a interagire. Praticamente, quasi lo psicologo, cioè, assecondiamo.
Sì. Ma guarda, sicuramente con la passeggiata del bosco, questo risparmio risparmi. Qualcosa, poi se hai bisogno di andare anche dallo psicologo, però
no, però
sicuramente...
per dire, io so che il rosmarino ha proprio il profumo del rosmarino ha un effetto energizzante, proprio stimola delle insomma delle reazioni nel cervello che ci fanno svegliare, in sostanza.
Sì, ma in generale tutte le piante hanno questa proprietà, cioè per rispondere alla domanda non c'è una sola pianta che possa essere di sostegno. Per dire, io in primis nei momenti più difficili, lavorando proprio con le piante, posso dire che forse la nascita della mia attività in relazione alle piante è proprio nata da una difficoltà, per cui le piante sono state un grande aiuto relazionale, non solo chimicamente con i profumi, il tatto, insomma, e tutti gli elementi che le piante rilasciano entrandoci in relazione, ma proprio con il relazionarmici, prendendomene cura. Per cui già semplice gesto di prendersi cura di una pianta, semplice gesto di sentire che ci sono altri individui vivi, naturali, che tra l'altro sono alla base della nostra sopravvivenza, diciamolo, perché senza piante noi non ci saremmo proprio, ma non ci sarebbero neanche gli animali che respirano l'ossigeno, per cui insomma già per quello, come dire, il beneficio è assoluto. Anzi, io credo che, adesso per questo azzardo, però penso che ci siano anche tanti psicologi che sostengono questa idea. Infatti è nata come disciplina proprio il forest bathing, per curare le difficoltà di vita, no? Che le persone vivono, certo. La relazione con la pianta, cioè chi vive in ambienti molto urbanizzati, con pochissima presenza di piante,
è un po' più triste, diciamolo, Milano, ci la mettiamo proprio tutta noi per risollevarci.
Milano si sta impegnando, sta ricavando tanto verde laddove una volta c'era il cemento.
Dove c'era l'erba,
ci sta provando.
Vabbè, tornerà il verde anche nella via Gluppio, magari, chissà. C'è un'altra domanda da casa, ma vedo anche Franci scalpitante. Franci.
Vedo scalpitante perché più vi ascolto, più penso che forse dovremmo trovare anche uno psicologo vegetale a questo punto. Ci mettiamo insieme tra il sociologo,
potrebbe,
lo psicologo.
Credo che ci sia.
Una giusta soluzione. Ti chiedono, per quanto riguarda i terricci alofani, come la baluarda sarda, si può avere qualche info in merito? So che sono molto utilizzati nell'arte bonsai, quindi dovrebbero andare bene un po' per la maggior parte delle piante in vaso, corretto? That's the question.
In realtà sì, esatto. Cioè, essendo un substrato che viene utilizzato per il bonsai, è comunque si può utilizzare anche per altre piante. Diciamo che ha un costo molto più elevato, per cui si utilizza per il bonsai la baluarda perché appunto ha delle caratteristiche che sono utili alla crescita del bonsai, che è una pianta, ricordiamolo, che non è che nasce così in natura. Sì, ci sono alcuni bonsai naturali, ma comunque è una pianta che è frutto della cultura, cioè è frutto dell'intervento dell'essere umano. E quindi è una pianta alla quale è stata interrotta la crescita in qualche maniera, no? Cioè per ottenere quella forma e quella dimensione. Poi in certi casi particolari crescono e nascono in natura dei bonsai perché crescono in condizioni difficilissime, per cui sono piante che rimangono nane perché appunto sono condizioni, magari crescono su una roccia dove c'è pochissimo substrato, ecco. Non la utilizzerei la baluarda per altri, per le basi, per le piante in vaso normali, perché non ha senso, cioè utilizzerei un terriccio, a seconda della pianta, un terriccio adatto alla pianta, ma di quelli commerciali più economici, diciamo, meno costosi, ecco.
Ok, quindi va benissimo anche se è per tutti i tipi di piante, direi ci accontentiamo della terra, quella commerciale che troviamo nei vivai.
Sì, nei vivai, esattamente. Cioè, per dire che si deve coltivare un acero, o comunque per esempio una pianta acidofila, come potrebbe essere una azalea, un rhododendron, è meglio utilizzare un substrato acidofile, quindi dove c'è molta presenza di vegetale decomposta, ecco, no?
Certo.
Mentre magari per piante che hanno bisogno di un substrato più drenante o comunque più più sabbioso, per dire, ci sono i substrati per le cactacee o comunque dove c'è un'integrazione di sabbia o di piccoli elementi, quali appunto piccoli parti di frammenti di ghiaia e di perlite, insomma, ci sono questi substrati misti che servono, per dire, a piante, per dire, tantissime lamiacee, quindi rosmarino, salvie, che noi normalmente pensiamo in qualunque tipo di terriccio. Se hanno un terriccio ben drenato con elementi sabbiosi o silicei o per dire di perlite, che drenano bene, crescono molto meglio, perché hanno bisogno di un terreno che...
Qualora ci aggiungessimo noi un po' di sabbia, un po' di renula, insomma una componente un po' più sabbiosa?
Certo, si possono fare. Certo, si possono fare i tagli di terreno con elementi drenanti, comunque di vario tipo. Lì bisogna solo capire bene di che pianta si tratta e come intervenire quindi sulla pianta.
Va bene, Paolo, ci prendiamo 2 minuti di pausa e poi torniamo qui, facciamo un passaggino sulle piante invernali. Io, a dir la verità, speravo che ci chiamassero per fare la campagna scambio alberi di Natale usati, ma devo ripetere il numero 02 33 001 001. Come dice Giulia, anche lei condivide la campagna per gli alberi di Natale sintetici, quindi io lo so che ce ne saranno alcuni abbandonati, poveri, senza più nessuno che li illumina o li guarda. Ecco, hai visto? Ho chiamato, è arrivata la telefonata. Però tu che stai telefonando in questo momento, ti chiediamo pazienza e pausa. Paolo, anche tu un attimo di pausa e poi torniamo qui, va bene?
Sì, tra poco.
Ciao.
Ciao.
Su Radio Popolare, vieni con me. Scopriamo se le piante si relazionano bene tra di loro. Come? Perché? Quali? Insomma, ci sono fidanzamenti più o meno in corso, ecco dai, accordi vegetali. C'era una telefonata in linea, il numero terminava con 190, ma ti ho perso, ascoltatore o ascoltatrice, richiama, nel frattempo ancora qui con noi invece, in paziente attesa, ecco, lo sta richiamando in questo momento, Paolo Astrua, filosofo vegetale. Pronto, ciao, chi sei?
Ciao, sono sempre Andre.
Ciao Andre.
Un paio di domande per il nostro esperto, poi la, giuro che la smetto di rompere.
Vai, vai, vai. Chiedi
allora,
tutto quel che
io
vuoi.
Mi ricordo quando ero piccolino che mia nonna raccoglieva le ortensie e le metteva in un piattino con dell'acqua e ci sbriciolava l'aspirina. Facendo delle ricerche ho scoperto che l'acido salicilico, che dovrebbe essere contenuto nelle foglie del salice, è ottimo come radicante. Mi domando, c'è qualche altra sostanza naturale o meno?
C'è, Paolo?
Caspita, guarda, sei tu veramente, Andre, ciao, hai delle domande molto precise. Ciao, ti devo dire la verità, questo non te lo so dire, nel senso che dal punto di vista naturale, purtroppo i prodotti che in generale si trovano in commercio sono quasi tutti di sintesi per la radicazione, per cui la cosa, diciamo, che io normalmente faccio è le talee le produco e senza usare nessun radicante, ma le faccio nel periodo giusto dell'anno, con la luce giusta e la posizione giusta. Per cui però è molto interessante quello che dici, perché se così fosse, cioè trovare degli elementi naturali che ci permettano di agevolare o rendere più veloce la radicazione potrebbe essere una soluzione molto interessante. Sicuramente mi informerò per cercare e approfondire anch'io di più questo aspetto.
Perché non tanto per le talee che mi riescono, devo dire, ma avevo fatto una margotta su un ficus, che è una pianta comunque abbastanza forte, e per fare l'impasto di terra e spagno, per questo che ho chiesto dello spagno prima, avevo fatto un macerato di foglie di salice nell'acqua e ho usato quell'acqua per impastare il tutto e ha radicato, che è una meraviglia.
Allora potrebbe essere,
prendiamola,
no?
Come esatto, farò l'esperimento anch'io, farò una margotta anch'io qua in giardino e ti saprò dire se ha funzionato magari anche su altre piante.
La margotta, spieghiamo un po', perché quando si parla la stessa lingua poi magari non ci si rende conto che chi all'ascolto ha detto: ma che cazzo è una margotta? Che è una margotta?
Tra cui me e Giulia, vorrei sottolineare.
Esatto.
Diciamo che è un modo per riprodurre, come dire, una sorta di innesto, ecco, chiamiamolo così, un innesto. Quindi praticamente prendi una parte di una pianta e la fai crescere esercitando un taglio sulla pianta che l'accoglierà, e quindi inserisci il fusto, il rametto dal quale vuoi sviluppare una nuova pianta, facendolo crescere utilizzando il tessuto vegetale della pianta ospite, ecco, no? Quindi praticamente è come se la pianta madre desse una mano a questa piantina a crescere sul fusto su cui è stata innestata, chiamiamolo così, ecco. Solo che non è un vero e proprio innesto, cioè si utilizzano, come diceva prima Andre, lo stagno e il terriccio, insomma, e poi viene avvolto da un strato di, domo, ma che per dire si può utilizzare, comunque si può utilizzare un elemento che lo copra,
un elemento isolante,
tenendolo al buio, esatto, nel frattempo questa pianta poi produce le radici e tu la puoi togliere e mettere in terra da un'altra parte e hai una tua nuova pianta,
capito, chiaro? Bene,
la seconda domanda invece, poi
Andre,
taglio corto.
Dobbiamo ahimè salutarci perché abbiamo altro da dover raccontare ai noi, ma come al solito.
Ciao Andre.
Va benissimo, grazie mille ancora.
Alla prossima Andre, soprattutto eventualmente scrivi a vieni con me @radiopopolare.it e io rigiro tutte le domande, curiosità al nostro filosofo vegetale e poi magari ci ripromettiamo di risentirci in onda, va bene?
D'accordo, va benissimo.
Dai.
Grazie di nuovo, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Ciao a tutti.
Ciao. Paolo, noi ci dobbiamo salutare, davvero, molto volentieri, ci risentiamo prestissimo, va bene?
Va bene, grazie, grazie dell'invito.
Grazie a te, e io ricordo anche le tue pagine, Filosofia Vegetale, Paolo Astroa, per domande e curiosità, però ritorni su Radio Popolare, va bene?
Volentieri, grazie.
Ciao Paolo, grazie, a presto.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Immagina strada nei cortei fra noi, aver paura, piangere, cercare i figli morti per lui. L'uomo in bianco scese dal cielo, ma era di là dalle barricate. L'uomo in bianco vide la morte, ma era di là dalle barricate.
Santiago!
Aiutare dalla musica dei Litfiba Santiago per cambiare un po' pagina così in maniera piuttosto netta, perché invece adesso vi raccontiamo un po' quelle che sono le iniziative per il Natale, per questo periodo, ma anche un po' tutte le varie campagne di Emergency. E ci sono due rappresentanti di Emergency, intanto dal punto di vista dei volontari, e abbiamo con noi Daniela Rosa, volontaria di Emergency ormai da diverso tempo. Ciao Daniela, ben arrivata, benvenuta.
Ciao Giulia, grazie e un saluto a tutti.
E poi invece diamo anche il benvenuto ad Andrea Bellardinelli, direttore del programma Italia di Emergency. Ciao Andrea.
Buon pomeriggio a tutti e agli ascoltatori e a voi.
grazie intanto di essere qui con noi. Io abbasso leggermente il tuo microfono perché so esserti in viaggio, però intanto anticipiamo un po' con Daniela quelle che sono le iniziative di Emergency per questo periodo natalizio. Daniela, intanto oggi è la giornata internazionale del volontario e direi che chi meglio di te può raccontare questa esperienza e onorare un po' questo 5 dicembre.
Sì, allora, grande responsabilità e anche onore, perché insomma io sono volontaria da una vita, quindi ho conosciuto ormai generazioni di volontari e posso dire che per me e per tanti di noi è un'esperienza che fa parte della vita, un pezzo di vita e anche un modo di restituire appunto a quello che la vita ti dà un po' di riconoscimento e riconoscenza, quindi è un'esperienza in cui soprattutto per i più giovani può diventare una bella compagnia e per noi un po' più grandi un modo per essere attivi e anche nella società, insomma, fare il nostro pezzettino, come si dice sempre in Emergency. Quindi siamo in Italia più di 2000 volontari, siamo circa 120 gruppi e in questo weekend di grandissimo fermento saremo più di 1000 volontari in 550 piazze, veramente in tutta Italia. Quindi siamo felici se potremo incontrarci. Già da oggi ci sono alcuni banchetti già che vendono il nostro panettone fatto per bene, fino alla sera di domenica 8, quindi per noi una grande occasione sia di raccolta fondi ma anche di incontrarci. Quindi è un momento insomma per tutti i volontari importante nel corso dell'anno. E con questo panettone fatto per bene vogliamo anche ridire ancora una volta, come in questi 30 anni di storia dell'associazione, che ripudiamo la guerra, Emergency ripudia la guerra e lo ribadiamo con grandissima forza. Quindi c'è anche un appello da firmare, se si vuole, sulla campagna su ripudia.it. Per sapere invece dove siamo in Italia potete guardare proprio emergency.it/panettone.
Bene. Poi, Daniela, gli spazi sono tanti, dicevi, ci sono poi diverse iniziative, diverse modalità, c'è la campagna Panettoni che parte questo fine settimana, ma poi anche la campagna giustamente Ripudia, alla quale si può aderire anche online?
Sì, assolutamente, cliccando su ripudia.it. Stiamo coinvolgendo, oltre che con la firma, anche tutte quelle realtà, le biblioteche, le scuole, veramente tante, è tutto scritto, ben descritto, ed è molto importante che la campagna che ha preso l'avvio qui da Roma ai primi di novembre, anche in molte città italiane, proceda, perché per noi è la nostra base.
Grazie Daniela. Andrea Bellardinelli, invece io con te vorrei un po' parlare di quello che è il programma Italia. Tu sei il responsabile, il direttore del programma Italia, che riguarda diversi punti appunto nel nostro paese, ma ha un focus centrale. Ci ricordi un po' qual è?
Allora, noi come, innanzitutto mi scuso perché sono appunto in treno e magari ci sarà qualche interferenza, mi scuso con gli ascoltatori, ma il programma Italia si occupa dal 2006 di facilitare, di fornire cure alle fasce vulnerabili della popolazione italiana, facilitare la comprensione dei percorsi all'interno del sistema sanitario. Questo lo facciamo, come dico sempre, da Milano a Pozzallo, perché abbiamo progetti un po' in tante regioni d'Italia. Al momento ne abbiamo circa ne abbiamo 8 progetti, ma siamo stati in tante altre regioni ad assistere, ad esempio, anche durante le emergenze dei disastri naturali, Centro Italia, l'Emilia Romagna nel 2012, o purtroppo anche a maggio con l'alluvione. Quindi cerchiamo di dare una prima risposta con un team multidisciplinare, che significa semplicemente che è fatto da mediatori culturali, da medici, infermieri e psicologi, e per dare una risposta che possa innanzitutto rispondere all'esigenza di salute in primis, ma poi soprattutto, ci teniamo molto, creare un legame con queste persone per renderli consapevoli di come andare a curarsi all'interno del sistema sanitario nazionale, che per noi rappresenta un pilastro appunto di pensiero e non solo di pensiero.
Ecco, perché di fatto una delle figure fondamentali che voi riuscite a inserire all'interno della tra la cittadinanza e la struttura sanitaria è quella del mediatore culturale, che non serve solo per mediare culturalmente ma anche proprio per garantire un accesso ad un diritto. Talvolta non si riesce nemmeno più a far quello. Poi ecco, recentemente si parla di Servizio Sanitario Nazionale, ma sembra qualcosa un po' che sta svanendo sempre di più. Tu ci dai qualche numero? Qual è anche un po' il dato di
esattamente
realtà?
Esattamente, allora i mediatori culturali fanno proprio quello che hai detto, cercano di creare proprio un ponte, un legame tra la persona e il sistema sanitario, che alle volte è un po' complesso, farraginoso. Noi sappiamo che le regioni applicano il circa 80% della norma sanitaria e quindi ogni regione ci possono essere anche regole diverse di accesso o di garanzie, ad esempio dei LEA diversi. Il mediatore culturale cerca proprio di tradurre, virgolette lo dico, tradurre questi messaggi, questa complessità in una fruibilità, perché spesso le persone sono appunto un po' disorientate, no? Io stesso alle volte mi confondo con il linguaggio, diciamo, del scoop, per intenderci. Però diciamo che l'obiettivo dei mediatori culturali è proprio quello di spiegare come diventare una persona autonoma all'interno e sapersi muovere all'interno di questa complessità e di chiaramente essere compliante con le prescrizioni che le strutture sanitarie o emergency come prima visita riesce a dare. Noi abbiamo visto in questo periodo, dal 2006 ad oggi, abbiamo fatto circa 600.000 prestazioni e ripeto, diciamo che quando ne parlo non sto parlando di una storia di successo, paradossalmente, perché significa che c'è qualcosa che non va, e ricordiamoci che il nostro sistema sanitario era uno dei sistemi sanitari migliori al mondo, non lo dice Emergency, l'aveva detto l'OMS, quindi dobbiamo veramente riuscire a preservarlo, perché l'articolo della Costituzione esprime molto bene l'importanza dell'universalità e della gratuità e fruibilità delle cure. Questo preserva la salute dell'individuo e la salute della collettività. Se non l'abbiamo capito con il Covid, abbiamo un problema.
Decisamente sì. Ci sono delle attività proprio specifiche che voi fate sul territorio. Dove siete con dei punti fissi o anche con quello che è il vostro polibus?
Allora, noi sì, abbiamo deciso di mettere, come li chiamiamo noi, infatti gli abbiamo dati anche i nomi degli articoli della Costituzione, dei pezzi della Costituzione su sei ruote, nel senso che in alcune località, come faccio l'esempio d'Italia, dove stiamo in particolare supportando tutta quella popolazione di braccianti, che è una popolazione un po' negletta per mille motivi, anche perché insistono su dei territori molto complessi da un punto di vista orografico e geografico. E abbiamo quindi messo questi pezzi di Costituzione su delle ruote e abbiamo portato noi il servizio da loro, vicino alle loro località. E lo facciamo anche con orari un po' strani, perché cerchiamo di aspettare che i braccianti finiscano la loro giornata, così possono dedicarsi a curarsi, perché ovviamente finché non stanno malissimo non perdono la giornata di lavoro, per ovvie ragioni, però questo sappiamo benissimo che una volta che si va in acuti e poi tutto diventa molto più complicato, quindi cerchiamo di andare noi da loro e di supportarli in questo modo. Abbiamo iniziato nel 2011 questo tipo di ragionamento con i braccianti e non abbiamo più smesso. Adesso abbiamo 4 cliniche mobili, 2 un po' più piccole, 2 molto grandi, che sono completamente autonome, hanno gli ambulatori, hanno dentro il bagno, hanno i generatori per poter operare appunto anche in situazioni dove per mille ragioni non può esserci l'allaccio della corrente, immaginiamo appunto anche i momenti purtroppo troppo frequenti dei disastri naturali. Quindi stiamo cercando di esserci. Poi abbiamo ovviamente anche degli ambulatori fissi, che sono dei luoghi sicuri per queste persone, dove sanno che all'interno ci sono degli operatori, che ringrazio e colgo l'occasione per ringraziarli, perché sono persone, professionisti che non conoscono veramente la parola stanchezza. Cerchiamo di dare veramente il massimo della professionalità, sempre con un sorriso e sempre cercando veramente di accogliere queste popolazioni che sono fragili, sono gli anelli deboli di una catena sociale, ma sappiamo bene che se si spezzano appunto, se un'ancora che ha una catena, se si spezza l'anello debole, la barca poi se ne va.
Affonda comunque. Grazie Andrea Bellardinelli, ti salutiamo, ti ringraziamo davvero tanto per questa tua testimonianza, per averci un po' ricordato quello che fa Emergency non solo all'estero ma anche in Italia, sul nostro territorio. Grazie anche a Daniela Rosa, volontaria di Emergency. Io ricordo a tutti e a tutte all'ascolto che per poter sostenere Emergency questo fine settimana ci sono anche diverse iniziative che possono essere dei modi per poter magari fare dei regali anche utili e nel frattempo sostenere un'organizzazione importante come quella che abbiamo, della quale vi abbiamo appena raccontato. Grazie mille, grazie a voi.
Grazie a voi.
Nei negozi di Natale, siamo anche in 23 città con dei negozi chiusi, ecco. Quindi al caldo.
Perfetto, bene. Grazie. Arrivederci e buona serata. Ciao.
A voi.
Bene, allora anche questa puntata volge al termine, cara Francesca Pinnelli.
Mamma mia, veramente sentire gli interventi di questi volontari. Devo dire che...
Di Daniela, la volontaria, e di Andrea Bellardinelli, che è il direttore del programma Italia, perché appunto è importante ricordarsi di quanto spesso queste associazioni agiscono anche... un po' nei posti più vicini a noi. Pensa che un polibus è anche nel mio quartiere, Giambellino Lorenteggio, perché è considerato uno dei quartieri periferici, più periferici di Milano, quindi sotto casa. Vabbè, giusto ricordarlo sempre, perché è importante anche ricordarsi di quali sono le iniziative, dove poterle trovare, come poterle sostenere. Cari, care all'ascolto, noi ci risentiamo domani. Comunque, vieni con me, torna per la sua ultima puntata della settimana. Stesso posto, stesse frequenze, puntuali come sempre alle
16:30 fino alle 18. Domani è venerdì, già venerdì, eh?
Già venerdì, quindi abbiamo superato anche questa settimana, evviva!
Quasi, manca sempre il venerdì, Giulia.
Ce l'abbiamo fa, mamma mia, su. Il bicchiere è sempre mezzo pieno, ok?
Ma noi ci equilibriamo un po', dai, sennò è noioso.
Ho capito, ma comunque sempre mezzo pieno. Ascoltatori, ascoltatrici, ci risentiamo domani. Grazie Francesca Pinnelli per essere stata qui con me.
Grazie a te, Giulia.
E grazie a voi, a tutte e tutti voi all'ascolto. Ci risentiamo domani. Il pomeriggio di Radio Pop ovviamente prosegue. Doppio clic con Marco Schiaffino e poi Poveri ma belli con Disma Pestalozza e Alone Diegoli. Mentre io invece vi saluto, vi ringrazio, ci rivediamo domani. Ciao!